nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora diciamo ancora qualcosa come incontro conclusivo su questo, sulla vita spirituale, sul discernimento. Ieri concludevo, se non ricordo male, con i modi con cui rispondere alla tentazione. Attenzione, alla tentazione che riconosco come male, cioè pensieri e sentimenti che mi spingono verso il male, ok? Più chiaramente, non sempre è chiaro, no? Il male e il bene. Alcune volte un po' magari sì, e lo sappiamo per l'esperienza, per l'aiuto della Chiesa, per il Vangelo, no, eccetera, eccetera. Però sappiamo che altre volte non è così chiaro, dobbiamo cercare di capire meglio. Però, ecco, diciamo per quello che riusciamo un po' a cogliere come, no, chiaramente, spinta verso il male, allora come cercare di difendersi, no? Quindi dicevamo la preghiera, no? La lotta, cioè interiore, rimbeccando la tentazione e facendolo anche attraverso appunto l'arma della parola di Dio, che è piena di Spirito Santo, è potente, no? E quindi allora in qualche modo la preghiera che invoca, no? Dicevamo per esempio la preghiera di Gesù o altre preghiere che possono aiutarci. Un altro elemento, e su quello ieri poi mi chiudevo, era quello di rivelare la tentazione a un fratello, una sorella. La tradizione parla di padri, di madri, e l'idea è proprio quella che la tentazione che vuole lavorare nella confusione, nella penombra, e che ha più forza. Perché una cosa è che tu non riesci a vedere bene, no? E quindi non ti rendi conto bene di che pensiero, dove ti porta. Una cosa è che la metti sotto la luce del sole, e sotto la luce del sole la vedi meglio. E allora poter far questo con l'aiuto di un fratello, di una sorella che ecco, ti ascolta, Sto parlando naturalmente di quello che poi nella Chiesa è anche la grande tradizione della paternità e della maternità spirituale, e che diciamo subito che non è mai stato facile trovare dei padri o delle madri spirituali. Non è un problema solo di oggi, che pure oggi c'è, ma quando Basilio di Cesarea, San Basilio, diventa vescovo e lascia il monastero di monache dove lui andava appunto a pregare con loro, a celebrare, ad ascoltarlo nelle confessioni, e la madre superiore scriverà dicendo: da quando padre Basilio ci ha lasciati non troviamo più un padre spirituale. Allora, questo per dire come questa problematica c'è stata sempre. E attenzione, sto parlando di padri e madri spirituali, non sto parlando di direttori, Poi lasciando stare che magari appunto ci sono persone sante che sono stati chiamati direttori, ma la parola in sé sarebbe da criticare, da mettere in discussione. Perché? Perché nessuno deve dirigere la nostra vita. Un vero padre, una vera madre sa che magari quando bimbo è più piccolo, no, deve un po' più farsi presente, ma quando il bimbo o la bimba cominciano già ad avere 20, 30 anni, 40 anni, si deve relazionare all'altro in un modo diverso, no? Dicendogli delle cose, allo stesso tempo sapendo che l'altro, l'altra, deve deciderlo lui, deve essere responsabile lui. Per cui ecco, non è la direzione, ma è piuttosto appunto l'accompagnamento, no? Un ascolto che aiuti l'altro a cercare di capire che cosa si sta muovendo nel suo cuore, quali sono le implicazioni, da dove vengono, dove sono, però lasciando che poi sia l'altro a decidere. E io penso che, vedete, intanto la situazione degli abusi nella Chiesa va sempre anche in quella linea, no? Perché poi il confine tra una spinta e un'imposizione che può creare un abuso non è mai così chiaro. Ma io vi dico sempre che Sant'Ignazio nel 1500, pensate nel 1500, perché da una parte diciamo noi siamo andati più avanti per certe cose, però sappiamo che a volte gli antichi erano più avanti di noi. Per cui nel 1500 negli esercizi spirituali lui dice che quando per esempio si sta vivendo la seconda settimana degli esercizi, che voi sapete che ha a che fare più con le scelte e anche le scelte di vita, Ignazio dice: sebbene sia lecito fuori dagli esercizi per le persone che si vede in qualche modo dotate, predisposte verso la vita religiosa o verso la vita ministeriale, presbiterale, eccetera, come dire, in qualche modo dire, ma non poter in qualche modo dire, ma secondo te provaci, no? Cioè prova a vedere, sebbene uno dice no, fuori, in esercizi è importante che colui che accompagna, quando è il momento della scelta, che colui che accompagna sia come l'ago della bilancia. L'ago della bilancia. Perché l'anima dell'esercitante, il cuore dell'esercitante, si comunichi più direttamente, più liberamente e senza influenze con il Signore stesso. Per cui che l'altro o l'altra possa fare delle scelte non perché sì, le sento, però sai, anche il mio padre spirituale è così contento, no? Per cui magari a un certo punto se non lo faccio lo deludo, no? E non voglio deluderlo, perché mi dice sempre che sono bravo, perché mi fa sempre il sorriso, no? Ecco, questa Sant'Ignazio e i santi hanno capito delle cose, siamo noi che andiamo dietro, che non riusciamo a stare a quello che i santi hanno capito, no? Questa grande libertà, per cui che la persona poi, no, possa, per dire scelte di vita, stiamo parlando di scelte tra bene e bene, è chiaro quando l'altro si incammina su vie di male, nella libertà uno magari esprime anche, no, la sua preoccupazione, il suo, no, non è che non è niente, no? Però sapendo anche che l'altro è libero. Nella tradizione antica si diceva essere persone mortificate, e mortificate a volte sembra una cosa un po' così, no? C'è uno che ha ricevuto, no, una lavata di testa e poi sta proprio lì, poverino, mortificato, no? Sono stato mortificato, mi sento mortificato, no? No, nella tradizione antica si diceva mortificato come morto ai propri desideri egoistici. Morto ai propri desideri egoistici. Pensate, no? Noi a volte anche nella Chiesa, dato che i noviziati sono semi vuoti e i seminari sempre più vuoti, rischiamo che la pastorale vocazionale la facciamo, no, spinti dalla paura. Una volta, l'anno scorso, ero in una diocesi dove alla fine del ritiro, io davo il ritiro al clero, e alla fine del ritiro, tra gli avvisi, eccetera, c'è stato anche un po' il saluto di un prete anziano che aveva una funzione importante nella diocesi, che è arrivato a una certa età, aveva chiesto, e il vescovo gli aveva concesso di lasciare questo incarico, e lui salutando, no, anche i suoi confratelli, ricordava quando era rettore di seminario, no? E dice questa cosa: vedere il nostro seminario vuoto, come dire, no, è un dolore, no? Ricordando come tanti di voi erano qui, no, eccetera. Per cui ha detto: cosa possiamo fare? E allora da lì è partito tutto, no? E allora sono venuti un anziano che è venuto lì e ha detto: io mi sono messo su TikTok, io sono lì su Instagram, no? E un altro che veniva e diceva: no, non è questo, non dobbiamo. E un altro che diceva: noi dovremmo andare nelle piazze sabato sera, dove vanno i ragazzi, no? Eccetera. E allora si è scatenato tutto una grande discussione, no? Poi qualcuno ha detto: ma padre, lei che ne pensa? Al predicatore, no? E allora ha detto: vabbè, io non sono nessuno, quindi il mio pensiero vale come il vostro, no? Io dico: vanno bene discutere sui mezzi. L'importante, mi sembra, è che noi ci avviciniamo ai giovani non per fargli entrare in noviziato, ma per annunciargli che Dio li vuol bene. Quindi non spinti dalla paura della morte, che dato che stiamo morendo dobbiamo riempire i noviziati, ma noi ci approcciamo alle persone e ai giovani per dirgli che Gesù è la vita, e poi sarà Gesù, che speriamo loro possano incontrare, che gli dirà come seguirli. Non lo so, a me mi sembra una cosa, no, che non so, io non credo in questo. Perché tanta pastorale vocazionale è mossa più dalla paura della morte, e dobbiamo riempire, perché sennò chiudiamo, che dal voler bene alle persone, che dall'annuncio di Gesù Cristo. Poi che noi moriamo ci dispiace, non vorremmo. Ma sappiamo, nella Chiesa tanti istituti sono nati, tanti istituti. La Compagnia di Gesù, che è mica eterna. Il Signore è eterno. La Compagnia di Gesù è una creazione, un dono di Dio, che avrà la sua vita, poi, no? Allora quello che conta è il Vangelo, è l'annuncio del Vangelo che passa, no, attraverso di noi nell'aiutare. Per quello dico, no, cioè tornando al discorso dell'accompagnamento, che è importante, no, questo accompagnamento, che sia persone che ci aiutino in libertà, senza sentirci giudicati, no? Cioè dovrebbero essere dei padri, dei fratelli, delle sorelle che non ci giudicano, no? Ma che sono lì semplicemente per ricordarci la misericordia di Dio per tutti noi, e che ci permettono di tirar fuori e quindi vedere meglio che pensieri, no, e sentimenti, e soprattutto le tentazioni. E quindi in qualche modo la tentazione più è rivelata, più può essere riconosciuta e combattuta. Riconosciuta e combattuta. Ancora un altro, su questo naturalmente ci sono anche tante altre, sono dei temi molto grossi, no? Cioè, e che fanno parte della nostra vita, anche ecclesiale. Un'altra indicazione che i padri davano era quella di ridere delle tentazioni, di quelle che conosciamo, di quei pensieri, no, che magari, ecco, il pensiero che perché non mi fanno vescovo, immaginarmi con, no, quanto dovrà essere alto la mitra, no? Perché, no, che colore, eccetera, no? Prendersi un po' in giro. Gli antichi dicevano prendersi un po' in giro sulle tentazioni, perché mentre cioè l'avversario non piace non essere preso sul serio, perché più lo prendiamo sul serio e più ha spazio dentro di noi. No, c'è un racconto di Antonio, Sant'Antonio il Grande, che svegliandosi di notte vede davanti a sé 100 demoni e si mette a ridere, perché dice: se voi foste veri ne basterebbe uno per farmi fuori, ma dato che siete nulla dovete venire in 100. dato che siete nulla, dovete venire in centro. Quindi le tentazioni prendono, no? Sant'Ignazio lo dirà in una regola degli esercizi, no? Cioè che una regola che nella quale viene fuori il suo maschilismo, nonostante che tanto però un po' maschilista lo è, perché dice che l'avversario si comporta come la donna, no? Che diventa dura davanti alla debolezza dell'uomo, diventa forte davanti alla debolezza dell'uomo e si impaurisce se l'uomo le mostra il viso. Non so quali donne conosceva Ignazio nel 1500, perché è così. Però viene fuori il suo maschilismo. E alcuni gesuiti tentano in maniera, secondo me, un po' patetica di salvare Sant'Ignazio, perché dicevano: no, 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 non sta parlando delle donne in generale, sta parlando delle donne isteriche. Non c'è scritto, non c'è scritto da nessuna parte. Vabbè, allora dice la tentazione, no, è come la donna, eccetera, che appunto nella misura in cui tu davanti alla tentazione ti impaurisci, no? Pensate anche a quei pensieri stupidi che tante volte di notte, no? A un certo punto comincia a sentire tutta una cosa qua e comincia a dire un tumore, no? E quattro giorni è fulminante, no? E più va e peggio stai. Poi magari accendi la luce e vedi che c'erano delle zanzare che ti hanno preso e sei tutta, no, così, no? No, oppure si apre la porta, cioè stai lì alla finestra, no? Gli spiriti, no? Cioè, c'è un po' di vento, meno male, eccetera. Allora, più tu dai spazio, più la tentazione, più, ecco, no, con l'aiuto di Dio, con l'aiuto di Dio, no, combatti. C'era una signora una volta, una signora un po' particolare, comunque una donna che viveva una sua vita di fede, e allora lei raccontava che di notte, un po' con l'età, faceva fatica a dormire e non riuscendo a dormire cominciavano i pensieri, le angosce, no? In certi momenti queste angosce erano sempre più, cioè come qualcosa che ti prende e ti tira giù, ti tira giù, ti tira giù, ti tira giù, no? Lei aveva capito che se quando stava cominciando questa cosa, lei si alzava dal letto, apriva, accendeva la luce, se aveva qualche gatto che cominciavano subito ad andare dietro, e lei girava per la stanza dicendo: il Signore è la mia salvezza, il Signore è la mia salvezza, il Signore è la mia salvezza, si calmava, tornava a letto e dormiva. Vedete, sono cose, no, psicologiche e spirituali, ma lo spirituale parla, è nella nostra psiche, nella nostra, no? E non è soltanto un trucco, ma è anche, no, in quel momento invocare, dire: Signore, io su di te, no, faccio fiducia, tu sei la mia salvezza, tu mi, no? E questo, come dire, è una sapienza che la Chiesa, no, ci trasmette in questi. Allora, ecco, quindi queste, questo lottare con le tentazioni. Poi sappiamo che lì la materia diventa più difficile, e semplicemente la accenniamo, e che la tentazione, cioè, come dire, no, la tentazione, vedendo che, come dire, la persona cresce nella sua vita umana, spirituale, quindi magari sta imparando a difendersi dalle tentazioni, cosa fa l'avversario? No, quello che nella traduzione si dice, cioè l'angelo delle tenebre si trasforma in angelo di luce. Cioè le cosiddette tentazioni sotto forma di bene. Tentazioni sotto forma di bene. Cioè, laddove c'è un discernimento sempre da fare, mai finito, fra bene e male, poi c'è un altro, nelle persone che camminano con il Signore, e che continueranno sempre a essere tentate anche per il male, però la tentazione sarà anche più tra bene e bene. Cioè, qui Spiegel lo spiegava in questo modo, diceva, una volta lui aveva visitato una scuola di pittura e il maestro, dato che era alla fine di un anno di corso, lo aveva portato a vedere tutti i quadri degli alunni di questa scuola di pittura e l'aveva fatto fermare davanti a un quadro di una donna a mezzo busto, no? Così. E gli dice, cosa pensa di questo quadro? Lui non era un quadro, dice, ma mi sembra bello, no? E il maestro dice, questo sarà l'unico che sarà bocciato. E allora lui è rimasto così. Il maestro prende un foglio, copre tutto il quadro e lascia in vista il volto della donna. E dice, secondo lei questa donna quanti anni ha? E lui dice, ma ha fatto una donna già matura, con dei segni sul viso, no? 50, 60 anni, no? Ok. Copre la faccia e fa vedere la mano. La mano liscia, perfetta. Quasi come una mano di una ragazzina, no? Allora dire, tutte cose buone, ma che non stanno insieme. Tutte cose buone che non stanno insieme. Cioè l'avversario può spingerci verso un bene che è bene in sé, ma non è bene per noi. È bene in sé, ma non è bene per noi. Perché ricordate, questo lo diceva anche Sant'Agostino, che il male non lavora per spingerci solo verso il male, ma il male si accontenta anche di un bene diminuito. Cioè, se uno potrebbe essere un albero, al male si accontenta pure che uno rimanga un bonsai. Sempre albero è, no? Però una cosa è una cosa è un albero. Per cui l'avversario può spingerci verso un bene che è bene in sé, ma non è bene per te. E vedete, qui non pensiamo soltanto certamente alle scelte vocazionali, no? Cioè la vita religiosa è un bene, il matrimonio è un bene, un sacramento, il presbiterato è un bene, un sacramento, no? E allora tutti i beni in sé, ma noi cerchiamo di aiutare le persone, i giovani, a domandarsi qual è il bene per loro. Qual è il bene migliore, ma per loro? Perché per qualcuno il bene migliore sarà camminare nell'amore con una donna, con un uomo, in un cammino di coppia, eccetera, e così seguire il Signore e trovarlo. Per altri sarà nella solitudine, da soli o in una famiglia religiosa, presbitero, no, eccetera, eccetera. Ciascuno deve trovare il suo. Ma non finisce solo lì. Perché naturalmente in tante situazioni della nostra vita noi siamo giocati, no, davanti a tante cose che ci vengono chieste, che sarebbero anche buone, no? Cioè, sì, però a che cosa, Signore, tu mi stai chiamando? No? E allora su questo, anche lo stesso Ignazio, no, perché dato che la cosa è più particolare, più delicata, mentre le regole del discernimento della prima settimana sono più corpose, più le regole della seconda settimana sono un po' più minori e anche un po' più, come dire, difficili. Però ecco, per esempio, una, solo per dirne una, un'indicazione che i padri ci davano era che l'ispirazione, no, che verso qualcosa di buono, che però non sono sicuro che veramente questa cosa qui me la stia chiedendo il Signore, allora una piccola regola era quella di dire lascia tempo, lasciala lì, perché vedete, gli antichi dicevano il Signore e l'avversario, tutti e due vogliono che tu diventi santo. Tutti e due vogliono che tu diventi santo. Qual è la differenza tra il Signore e l'avversario? Che l'avversario vuole che tu diventi santo subito. Cosa che, cioè, che tu diventi pazzo. Mentre chi ti ama ti dà tempo, l'avversario no, il male ti proietta verso cose che, no, che vorrebbero immediate e impossibili, perché noi non siamo come l'interruttore, no? Piace. Per cui lasciarla lì, sentivo presso un monastero che il maestro dei novizi, quando un giovane arrivava e gli diceva che aveva intenzione di entrare presso di loro, lui diceva: ok, ci vediamo tra un anno per cominciare il discernimento. Potremmo dire, non era prendere la lettera, no? Però era da dire: vai, cerca di essere fedele al Signore, di ascoltarlo, cioè se dopo un anno questa cosa ancora ti rimane, vieni e ne parliamo, cominciamo a vedere. È interessante, interessante. Bene, allora, buon pranzo e poi ci vediamo nel pomeriggio.